Oh, no, nel senso che ho messo questa per la prima volta dopo tanto tempo che me l'hanno data. Ricordate? Qualcuno ricorda Ian Balance? Quando vennero qua mi lasciarono dietro questa magliettina rosa, sì, che riporta la scritta "Te ne metto solo un pezzo". Ecco, ricordate la canzone "Te ne metto solo un pezzo, te ne metto solo un pezzo"? La canzone di Unbalance, eccetera, ecco, ma un pezzo di che? Ma non pensate sempre a quelle cose, perché tanto vi conosco e lo so come voi siete fatti, voi pensate sempre a quello, e invece può essere qualsiasi cosa, no? Cioè, quante zollette di zucchero vuoi dentro la tazzina? Una, te ne metto solo un pezzo, capito? Per dire, ora stai sempre a pensare. Io non lo so come se stai a tirare su, non so chi l'abbia tirato su in questo modo, Allora, si comincia la trasmissione, naturalmente con quello che voi scrivete, perché poi quello che faccio, che io dico durante la trasmissione, da adito a dei commenti da parte vostra. Mi sembra giusto, cioè giusto. Per esempio, ieri parlai di una maratona onanista. Umommo. Sai cosa mi rivela il teleitaliano che si firma Maliseti? Mi rivela: "Ciao G, quella maratona io l'ho vista su un canale satellitare". No, addirittura. Straniero. Ebbene, sì, era anche ripresa da telecamere, in un salotto molto grande, con poltrone, divani e con gente comunissima che non si conoscevano. Gente che non si conoscevano? Gente che non si conoscevano? Ma che a volte chiacchieravano. Gente che non solo non si conoscevano, ma anche chiacchieravano? Ah! Intraprendendo discorsi mentre con le mani poi mette dei puntini. Oh, dimmi, che faccio? Io non lo so, non me lo posso nemmeno immaginare. Con le mani, oh, finisci il discorso, Nini, o che ne so io, eh? Ma non per niente io, quando poi dopo qualcuno mi ha mandato un messaggino, ho accennato a quella canzone "Ma se che penso, allora ripeto ma", quella bella canzone genovese, "Ma se che penso". Va bene, ma sempre riguardo a ciò, a alcune cose che ho detto ieri ho parlato di alcune parole, tentando di arrivare alla loro, tentando, poi anche riuscendo, cioè, alla loro etimologia, sì, da dove partono i termini. Allora, Robby, che come sappiamo è il nostro inviato nella cultura, ma anche sulle chiappe, ecco, inviato tra le chiappe, ti piacerebbe? Allora, mi scrive appunto "chiappe, culatte e company". E io leggo: "Caro G, vorrei fare alcune precisazioni a posteriori", ma guarda un po', a posteriori, infatti me lo mette fra virgolette, "su alcuni argomenti trattati ieri. Il verbo esatto per la punizione dei debitori insolventi è acculattare, quindi acculattata e non acculata". Questo è da vedersi. Guarda che io conosco, anche da fonti, questa acculata. Se poi è acculattata, boh. Insomma, sempre ai ai che male gli è. Due, sull'etimologia di chiappa ci sono varie ipotesi. C'è chi la fa derivare da chiappare, o cioè afferrare, ma senza specificare il passaggio semantico, cioè che ci azzecca, no? Vabbè. Altri la riferiscono al latino capula, coppa, per via della forma tondeggiante. Altri ancora al chiappa, sporgenza di roccia. Dante parla della chiappa. Senti cosa dice: "Non era via da vestito di cappa, che noi appena e lieve io sospinto, portavam su montar di chiappa in chiappa". Cioè, queste sporgenze di roccia, quando uno si afferra, si acchiappa, quindi di chiappa in chiappa, di acchiappata in acchiappata, diventa anche sporgenza di roccia, però attenzione, l'ipotesi, Robby alla fine deve addivenire alla mia ipotesi, l'ipotesi più accreditata è quella che hai citato, dal genovese ciapa, da do cun ciapa, da do cun ciapa, cu, che sarà cu? Cucù, 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 cioè battere il chiulo sulle chiappe, ecco, che deriva a sua volta dal latino medievale clappa o ciappa, clappa, lastrone di pietra, ecco, vedi, spum, qui torna. Ti propongo un'altra etimologia sempre in tema. Perché l'osso sacro si chiama così? Intendo l'etimologia vera, non quella volgare che molti conoscono e che qui non è il caso di riferire, mi dice Robby, bravo. Bravo, sei un ragazzo movigerato, sei movigerato tu, non vuoi riferire cose pesanti. Vero? Allora troveremo anche l'etimologia di osso sacro. Per carità di Dio, attenzione, attenzione sull'acculata, e come vedi qui c'è uno che invece propende per questo termine, mi scrive anche Lupin, Lupin sull'acculata, senti là, dunque... Approfondimento sull'acculata. Ciao caro umano e disumano amico G, qualche giorno fa hai parlato dell'acculata, ma era solo ieri, come qualche giorno fa, questa è comunque di ieri, me l'ha scritta ieri e io l'ho detto ieri e qualche giorno fa, o quanto tempo ti sembra sia passato, Vabbè, mi sono ricordato di aver letto la sua curiosa storia sul libricino che possiedo, l'ho recuperato e ho trovato la storia che, se vuoi, può completare il tuo breve accenno, senti là, mi scrive. Allora, l'acculata della loggia del porcellino. Al mercato nuovo, sta scritto appunto in questo libricino, al mercato nuovo, proprio nel centro della cosiddetta loggia del porcellino, fatta costruire dal Buontalenti, si trova un disco di marmo bianco e verde, sì, che riproduce a grandezza naturale la ruota del carroccio. In quel luogo sostava appunto l'antico carroccio, simbolo della Repubblica e della libertà. Era attorno al carroccio che si riunivano le truppe fiorentine prima della battaglia, al suono della martella, din, 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 la piccola campana che sovrastava il grande gonfalone bianco gigliato di rosso. Ed era proprio in quel luogo, così caro ai fiorentini e così ricco di significati storici, che veniva eseguita una delle più umilianti ed infamanti pene che i giudici del Bargello potessero comminare, la famigerata acculata. Senti lì! La pena era espressamente prevista per i falliti, i frodatori, i debitori ed i falsari. E siccome la loggia era comunemente adibita a mercato e quindi come tale sempre piena di folla, la risonanza in tutta la città doveva essere ancora maggiore. Ti rendi conto, Che svergognati. I condannati venivano tradotti dalle guardie del Bargello sul luogo della sentenza, possibilmente nell'ora di maggiore affluenza di pubblico. Già, quando sei nel prime time, sì, certo. Venivano poi denudati nel fondo schiena, ovviamente la cosa veniva fatta a chiuli nudi, chiuli nudi. Sollevati per le braccia e le gambe, e sì, cioè praticamente a cuneo, no? A cuneo, così proprio che battesse, e ostendendo pubenda et percuotienda lapidem culo nudo, così proprio dal latino. Veniva loro fatto battere una più volte il sedere nudo sulla pietra raffigurante il carroccio, e proprio per questo chiamata la pietra dello scandalo. Il tutto ben inteso tra la curiosità, lo scherno e la derisione dei mercanti e dei clienti. L'effetto della pena era micidiale, spesso coloro che avevano dovuto sopportare un'acculata, proprio per la vergogna e l'umiliazione subita, erano costretti a cambiare mestiere o a traslocare, lo stralogo, ma lo stralogo, no? In un altro quartiere, o addirittura lasciare la città. Senti là, proprio erano bollati, e anche pieni di lividi. Da questa particolare e singolare condanna derivano anche due detti popolari. Il primo, essere con il culo per terra, rivolta principalmente a chi si è ridotto economicamente allo stremo. Il secondo, essere sculati o avere sculo, diretto invece a chi è particolarmente sfortunato, ha subito qualcosa di estremamente spiacevole. Se ti gusta o altre curiosità di questo tipo, se vuoi ogni tanto posso mandartene altre. Un grosso saluto da Lupin. Caro Lupin, ma io non vorrei altro, mandate, perché sappiate che la stampante li sta stampando molto lentamente, ci metterà tutta la trasmissione, un vocabolario fiorentino e toscano, insomma, che mi è stato mandato in 80 pagine, ecco, per cui non appena lo utilizzerò, e ringrazio anche chi me l'ha mandato, cioè Fiorenzo, e beh, insomma, fiorentino, Fiorenzo, magari però questo è di Prato, ma pensa un po' te, invece la pubblicità è di tutti.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Eccomi qua. Dunque, sì, ogni tanto lo faccio. Oggi voglio farlo. Allora, un aspetto del sondazzo. Il sondazzo, altro che i due libri che ho scritto io, si potrebbe scrivere una tre cani, una quattro gatti, insomma, tanta roba. Il sondazzo non è fatto solamente di divertimento, di discorsi buffi, gente presa in giro, insomma, durante i tanti momenti del sondazzo, ragazzi, qualche caso umano è capitato, ma casi umani, perché sapete, quando uno telefona a caso, proprio a caso, non sa niente di niente, si è trovato morto in casa, pisano all'uscio, si è trovato di tutto, ma anche abbiamo trovato, pronto? Stanno suonando, abbiamo trovato anche dei casi veramente particolari, eh? Allo, sta squillando, sta squillando qualcosa, non importa. Allora, questo caso umano, che voglio leggervi, non è per niente da ridere, ecco, non c'è niente di divertente, né di cui dire, oh ma guarda quelli, questo ha parlato del proprio fegato, questi hanno leccato il televisore, No. Bene, non vi dico il titolo, è a pagina 70 del sondazzo, il mio primo libro, non vi dico il titolo perché già in qualche modo anticiperebbe l'argomento. Allora, scrivo prima di trascrivere la telefonata. Capita nelle mie telefonate di entrare violentemente in sintonia con la realtà più cruda, pur partendo da tutt'altre intenzioni. Avevo pescato un nome femminile sull'elenco e stavo per coinvolgere la signora in questione in una delle mie grottesche situazioni quando... Pronto, signora Anna Maria? No? Chi è che la vuole? Ha risposto la voce di una ragazza dal tono dimesso. Lei è la figlia? Sì. Ma stava dormendo per caso? Mi sembra che abbia la voce un po' assonnata. No, mi sento poco bene. Ma sua madre c'è? No, non è in casa. Il babbo? Io non ce l'ho. E hai la febbre? No, non credo. Quanti anni hai? 18. Ma sono le mestruazioni che ti danno noia? No. Non sapendo ancora la verità, mi improvviso medico. Io sono il dottor Favatorta. Mi ha chiamato tua madre per farti una visita, ma non potendo venire, ho telefonato. Che sintomi hai? Ho un mal di stomaco. Ma non è niente di... Hai mangiato qualcosa che non dovevi mangiare? No. Hai messo in bocca qualcosa che non dovevi mettere? No. E qui mi perdo in una dissertazione, diciamo, sessual orale, vabbè. Cioè, ma non hai mai fatto cose del genere? No. Meglio così. Ma tu ce l'hai, ragazzo? Ce l'avevo. Ora non ce l'ho più. Ma forse hai mal di stomaco proprio perché somatizzi il distacco dal tuo ragazzo. Chi ha lasciato l'altro? Sono io che l'ho lasciato, dopo un mese o poco più. Ma ti c'era attaccata? Sì, abbastanza. Ma lui era grande, 28 anni. E che c'è di strano? Forse aveva un'altra? No, è che abbiamo avuto rapporti sessuali, dottore, e sono rimasta incinta. Ai, ecco il mal di stomaco. E cosa è successo? È mica abortito. Eh sì, stamani. E allora dillo subito figlia mia, proprio stamani, un'ora fa, il gelo invade me e tutti gli ascoltatori. Posso letteralmente sentirlo. Il cinico G è sconvolto. Ma adesso must go on. Il mio tono è cambiato. Si sente che ho accusato il colpo. Un aborto regolare? In ospedale? Sì. Quindi stai male per questo. Ma come ti senti dopo una cosa del genere? Io non avrei voluto farlo, però. Il tuo adesso ragazzo? Lui aveva detto che mi sposava, ma non si è più fatto vedere. Poi è successo che abbiamo litigato. Chi ha deciso per l'aborto? Mia madre l'ha chiesto a me, però io, non avendo un lavoro, mia mamma non lavora, non potevo tenerlo da solo, un bambino. Se no l'avrei tenuto. Allora il ragazzo non sa nulla di stamani. Lui lo sa, cioè, lo sa che ho abortito, penso. Però sa che, cioè, non lo so, lui non è qui, non c'è. Ma moralmente, come ti senti? Bene, ti sei liberato di un fardello, ti senti più libera? Ma prima stavo più male, ora sono tranquilla. Non pensi a questo bambino che poteva nascere? All'inizio sì, ora non so, no, non ci penso più. È stata una cosa dolorosa? Insomma, mi hanno fatto l'anestesia locale. Adesso devi solo riposarti. Eh sì. La cosa più agghiacciante di questa telefonata è l'apparente stato di normalità in cui si trova la ragazza. Solo un po' indisposta, che sembra non rendersi ben conto di quanto le è appena successo, anche se il suo tono mesto mi trasmette messaggi d'angoscia dal profondo. A rafforzare la mia sensazione di disagio è il sapere che sua madre l'ha lasciata sola in casa ad appena un'ora dall'aborto. Riesco a malapena a far fugliare qualche banalità. Senti, io ti faccio tanti auguri. Grazie. La prossima volta però cerca di stare più attenta, capito? Sì, sì, starò più attenta. Non ho più parole. Ciao. Ciao. Buongiorno, dottore. E così si chiude questa telefonata che scosse molto gli ascoltatori, è andata proprio così. E, come vedete, si arriva in una casa, non sai cosa puoi trovarci, no? Infatti, al termine, io cosa scrivo a commento di questa telefonata? Cioè, buongiorno dottore, aveva detto lei, no? Ma dottore in che? Incazzate? Come mi permetto io di telefonare alla gente per far divertire gli ascoltatori quando dietro la voce che mi risponde può nascondersi un dramma umano di questa portata? Chi sono io per arrogarmi il diritto di mettere in piazza i dolori segreti delle persone? Ecco qual era il mio stato d'animo dopo questa telefonata. Ma poi a mente fredda ho dovuto riconoscere al sondazzo il grande merito che ha sempre avuto, proprio quello di mostrarci l'umanità così com'è. Anche a prezzo di qualche scrupolo calpestato. Parlare, conoscere, a volte anche soffrire o incazzarsi, più fa male e più fa bene a chi mi risponde e a chi ascolta. Troppo più facile fare gli struzzi. Struzzi ho detto, ho detto struzzi. Insomma, qualche caso umano in questi due libri affiora, sì, effettivamente, anche se prevalgono ovviamente le telefonate più bislacche, più divertenti e anche più, insomma, spinte, cioè veramente di tutto. Ecco, veramente. Però volevo farvi conoscere, per chi non l'avesse conosciuto, il lato umano, a parte che è sempre un lato umano, anche quando la gente è stupida, ignorante, non capisce, si lascia raggirare da me, è così, però il lato umano profondo di questo programma che ha scavato nell'umanità e spesso ha trovato anche dei diamanti, delle pietre preziose come questa telefonata che ha fatto riflettere molte persone e che forse ha fatto nascere qualche bambino in più, chissà. qualcuno avrà cambiato idea magari ascoltando questa ragazza. Chissà che ne è, chissà che ne è. Io vado di là, perché vuole... Questa intanto continua, c'è la stampante che continua a stampare, tutti i fogli sono cascati in terra, speriamo bene, no? Perché a volte piglia più fogli in una volta, no? Sa com'è? È vero, sì, ma parlo con questa, ma che parlo con te? Vabbè, no, volevo fare, non è un puzzo di stampa, no, però ho dei giornali, a me piace moltissimo. Quasi infinitamente, ma tanto. Leggere i giornali vecchi, no? Ma proprio i quotidiani, anche le riviste, no? Ne ho tantissime, delle annate complete addirittura, no? Ma i quotidiani, proprio come se tu vivessi quel giorno, in questo caso siamo negli anni 50, 1956. Però attenzione. Perché un giornale italiano? Perché dovrebbe essere un giornale italiano, per esempio? È vero, Gozzi? Che dici, Gozzi? Va più là un pochino. Tu sei sempre un po' troppo in mezzo, te, capito? Smania di protagonismo, eh? Oh. Andiamo in Francia. Ma sì. Chi l'avrebbe mai detto? France Soir. È François del... un giorno del 1956. Guardate questo titolo. Le pain, che vuol dire il pane, manca a Paris. Le pain manca a Paris. Vediamo se si vede tutta pagina 1. Guardate, prova. A Parigi manca il pane, capito? Manca il pane. Eccola. Le pain manca a Paris. Da là. Ma perché mancava il pane a Parigi? Questa è una fotografia, una grande foto, con la boulangerie, cioè appunto il forno, insomma, dove si compra il pane, e una grande fila di persone. Sembra quasi un quadro dell'Ottocento, invece siamo, che giorno è? Il venerdì 21 settembre 1956, pensa un po' te, Ecco. Perché manca il pane? Après la décision de fermeture prise hier par les boulangers. Cioè, i fornai hanno deciso di chiudere, il giorno prima, e il pane manca a Parigi. Pensate a Parigi senza pane, cioè senza la baguette, Parigi senza la baguette, è fantastico. Grève effective des patrons. Greve vuol dire sciopero, eh? Ah, sì. Insomma, io ignoravo, ma poi mi trovo in mano questi giornali, non ignoro più, che a Parigi, quando fanno lo sciopero loro, il pane manca, code di persone. Noi oggi se manca il pane si dice, oh donna se risparmiamo, con quello e osta, si fa senza. In realtà si vede che i parigini erano molto attaccati alla loro baguette, no? È bellissima questa fotografia. Ma ce n'è un'altra. Guardiamo questo metto qua, questo signore, è nero e mangia un gelato. C'ha un gelato in bocca, tu ma di te. Guarda. Sai perché è in prima pagina su France Soir dello stesso giorno? Te lo dico io. Perché âgé dit-il de 167 ans. Cioè, ha 167 anni, dice questo colombiano, e ha preso l'aereo per la prima volta durante la sua lunga esistenza. Quell'uomo che abbiamo visto prima avrebbe avuto 167 anni. Per questo si è guadagnato la prima pagina su appunto France Soir. Le médecin américain incrédule s'apprête à lui faire subire un examen. Cioè, praticamente, però, i medici americani increduli si apprestano a fargli subire un esame, insomma, capito? Lui dice di avere 167 anni nel 56, sarà ancora vivo. E si mangiava il gelato in cono di proprio, dice, buono, nini, per dire, ma guarda che bellezza, insomma, no? Queste belle prime pagine degli anni 60. Ma non c'ho solo questo. Questo è mercredì, 19 settembre, questo era il 21, facciamo un passo indietro. Già il 19 settembre il pane era raro in Seine-et-Oise, pain rare, e nemmeno frutti e legumi a Parigi. Né frutti né legumi, madonna, oggi si direbbe, oh, meno male si risparmiano, quello che costano, no? E poi c'è un salvataggio, première photo du sauvetage de rescapé du Pelagia. È un cargo americano, è stato, ha fatto naufragio, no? Sì, vabbè. E poi terribile tifone sull'Algeria, sì. Ah, che bello, insomma, 17 morti, 50, beh, come succede anche ora. Però, guarda che cosa c'è qui. Le Figaro, un altro importante giornale francese che, guarda caso, fa vedere, vediamo, questo è di materiale 14 maggio del 57, ecco, 11-12 viene prima questo, 11-12 perché è quello sabato e domenica. Allora, René Coty a Rome, René Coty era allora il Presidente della Repubblica, ma chi se ne frega, ce lo so, deuxième grande journée d'amitié franco-italienne, quindi seconda grande giornata d'amicizia franco-italiana, perché René Coty è arrivato a Roma, ecco, e che cosa vediamo qua? Una vignetta, vedete la vignetta, quella è la lupa, eh? E che c'è sotto? C'è René Coty. Ecco, vedete, hanno fatto, perché lui invece del latte alle ciocce della vedete, della lupa, da lì viene fuori Chianti, tutti i vini, Lacrima Christi, aspetta, poi che c'è? Dunque, praticamente Chianti, Orvieto, Lacrima Christi, Asti, e lui dice, rivolto a noi, surtout, passez-moi à Mendes France, soprattutto non una parola a Mendes France, che era il suo, forse il primo ministro francese, questo era il Presidente della Repubblica, mi raccomando, cioè a Roma, praticamente uno viene a Roma, deve bere, deve insomma in qualche modo darsi ai bagordi, no? Guarda in Roma, è arrivato qua, qui c'è il Presidente della Repubblica di allora, nostro, che va sulle Figaro, Gronchi, insieme a Coty, Gronchi, c'è Gronchi, eccoli, Gronchi che era un gran tombeur de femme, per rimanere in espressione francese, no? Tombeur de femme, ma a lui piacevano molto le donne, ma sì, tra l'altro era pure toscano, no? Sì, ancora le Figaro del 14 maggio, oltre a questa, ecco, qui c'è P. Deuxième e Monsieur René Coty, cioè Pio XII, entretien tête à tête, sono stati 45 minuti tête à tête. Pio XII in questa foto aveva un anno di vita, è morto poi nel 58, l'anno dopo, insieme a René Coty. Ma de Coty, cioè accanto, troviamo le mille miglia, mille miglia, perché le mille miglia si fanno in Italia. Tragica in Italia, ecco, ma l'Italia spopola sui giornali francesi, almeno nel 57. Oh, dunque, la voiture de course qui est entrée dans la foule a fait 12 morts et plusieurs blessés. Ti rendi conto? La vettura, la corsa, è entrata dalla folla e ha fatto 12 morti e parecchi feriti. Quelli sì che erano incidenti, una volta sì, le macchine da corsa andavano sulla gente, falciavano le persone e si andava sulla prima pagina del Figaro. Quelle sì che erano eventi, no? E il Figaro magari Sud Italia non ci voleva mettere molte cose, però è stato costretto. La visita in Italia del Presidente della Repubblica, le mille miglia con 12 morti, ragazzi, e molti feriti. Ma guarda là. Allora, pagina 2, ecco, la voiture de course qui est entrée dans la foule, le mille miglia, l'accident. Correre è un vizio, sì, a volte può essere, ah sì, poi ci sono delle belle, pubblicità, fra cui fra cui, ecco qua, Italy, ma quei francesi senza l'Italia non facevano nulla, eh? O che sistema gli è questo? Italy, pays renommé pour ses sources thermales, paese rinomato per le sue sorgenti termali, depuis le temps le plus reculé, le plus reculé, la culata fa da... aucune restriction, ecco, l'Italie vous attend pour un séjour aussi agréable e confortable che pour le passé. Quindi l'Italia vi aspetta per un soggiorno tanto gradevole e confortevole quanto lo è stato in passato. Ecco, come dire, perché forse c'era qualcosa che non era andato nel frattempo, cioè facciamo un po' di pubblicità. Bene, per dire, ecco, i giornali francesi sono interessanti, no? Certo, io ne ho anche gli americani, gli inglesi, cioè, che bella, è bella la sala. Le Figaro, ancora, Giordania, poi attacco di una rara audacia presso la Carabinieri a Marsiglia. Qui banditi in camionetta, 8 banditi in camionetta, questa sì, 8 banditi a Marsiglia, eh? Beh, insomma, il clan degli italiani, allora, vabbè. Insomma, che ti devo dire, un cavaliere dell'impero arriva in camion a Parigi, eh sì, ma è un quadro, un grande quadro, vedi, è arrivato in camion questo grande quadro. Questo, vediamo se si riesce a vedere, sai, sono foto in bianco e nero, sono abbastanza vecchie, è proprio sulla piegatura, mi prendo un po' in contropiede, ragazzi, e vabbè, ecco, vedete, questo è il camion e questo è il quadro che è arrivato, il cavaliere, che belle ossa, ragazzi, oh, sì. Ah, è questo vino che si taglia la polvere, allora, si taglia la polvere, sulle Figaro, si taglia la polvere, sì, perché si toglie tutta quella roba lì? Ora ve lo dico, dice... Ancora un grande de poussière radioactive, ancora un grano, un po' di polvere radioattiva. In realtà c'è un omino qui che lui si toglie, polvere radioattiva. Quindi di che cosa si parlava? Beh, di atomica, di radioattività, di centrali atomiche. Beh, loro sono sempre stati più avanti di noi. Si sa. Beh, mi sono fatto le mani nere, perché effettivamente questa stampa è ancora fresca dal 57-56, che sarebbe praticamente 50 anni, più di 50 anni fa. Ma tu m'ha di te, ah sì, la France, che le fresche, come fresca. Vabbè, d'accordo, facciamo così, dai. Vediamo invece quello che succede, non in Francia ma da noi, e ora, non tanti anni fa, ma adesso, ecco, ho Libero e La Nazione, va bene? Prendiamo il giornale, perché questo è veramente il puzzo di stampa, quello di prima era puzzo di vecchio, sì. Però a me piace molto, ragazzi, ogni tanto fatemelo fare, ma anche con giornali italiani l'ho fatto a volte, vero? Sì, qualche vecchia nazione, qualche vecchio giornale, anche con quello della mia nascita una volta. Che è successo? Nulla, ma proprio nulla, non so se si sente, ma la stampante continua a stampare, non so a che pagina sia arrivata su 80, ma la sua lentezza mi fa pensare che ne manchino ancora 70 o 60. Allora va bene, però forse non si sente, forse non dà noia, ma se si sente in fondo può essere anche piacevole. 20 morti sospette, ecco. Ricordate che ieri ho detto morti sospette, non i morti sospetti. Inchiesta estesa a 40 cliniche, dice Libero. Le grossa. Nuove rivelazioni su cosa avveniva all'Istituto Santa Rita di Milano. Procura e Regione indagano su altri casi con l'incubo di altri pazienti deceduti. Ma sì, io, guarda, quante volte ho avuto dei sospetti, ma anche su persone morte di casa mia. Ma per carità di Dio, come si fa a speculare sulla vita umana, ma prendere queste persone, una volta stabilita la loro responsabilità in questo, bisognerebbe prenderle e cominciare a dire: oh, guardi che lei c'ha una cosina qui al polmone, guardi che, mamma, lei c'ha cancro alle palle, via, levare, sì, questo dovremmo fare a queste persone qua, che ai nostri parenti, a noi, perché a noi, nel senso che chi ha bisogno di andare in clinica o all'ospedale, certamente viene fatta una diagnosi, vengono fatte delle cure, operazioni. Ma quando l'operazione rende, e la si fa anche quando non ce n'è bisogno, o la si sbaglia, o si usa materiale scadente, non adatto, e poi qualcuno muore per questo, però intanto si è preso i soldi, vero? Capito? Questa gente andrebbe operata, ma anche il cervello no, no, a tutto il resto, perché devono rimanere coscienti questi mascalzoni, questi farabutti, coscienti di quello che hanno fatto. E via via portargli via un pezzo, ma senza ammazzarli, se poi muoiono per qualche motivo, disgrazia, no? Bah, dignene, no, sono cose tremende. Strage, ancora strage, dice invece la Nazione, morti sul lavoro, ecco, perché poi c'è anche un'altra strage. Altre 6 vittime in Sicilia nella vasca di un depuratore. Ora, io mi chiedo, voi vi chiedete, noi ci chiediamo, perché tutti questi morti sul lavoro? Perché poi io credo che indubbiamente ci siano responsabilità da parte di qualcuno che fa lavorare le persone in certe condizioni, ma ci sono anche responsabilità delle stesse persone. Ma se queste si mettessero la maschera, è come uno che va in giro senza la cintura di sicurezza, no? In macchina. Prima non ce l'avevamo nemmeno, io ricordo i tempi in cui non c'era nemmeno la cintura delle macchine, quindi nessuno la portava. Poi quando arrivarono le macchine ma non c'era l'obbligo, nessuno continuava a portarla, però c'era. Poi c'è stato l'obbligo e molti ancora in certe zone non la portano, no? Ecco, non se la mettono, non la... Eppure, magari se c'è un incidente, può salvarti la vita. Ma io non la metto. Ma chi se ne frega? Ma come se ne frega? Perché tanto pensi che non ti capiti mai. A proposito di incidenti, ieri uscendo da qua e prendendo per l'autostrada, proprio sulla rampa per entrare sull'autostrada, c'era un camion, ma lungo, tutto riverso da una parte. Meno male non invadeva la carreggiata, era andato di fuori e gli si vedevano le ruote, gli ho fatto anche una foto col telefonino passando, perché tutti andavano molto piano, non ho avuto il tempo di fargliela, non ve la fa vedere perché ce l'ho, vabbè, insomma, ma per dire, no, capito? Ma era lungo e tutto riverso su una parte, tutto rovesciato. Non so cosa sia successo realmente, c'erano 3 o 4 persone lì che non so cosa potessero fare, non so se l'abbiano già rimesso a posto, ritirato su. Insomma, però era impressionante, si passava proprio accanto a questa cosa, una muraglia di ruote, il sotto del... ma era poi lungo, doppio. Un bello spettacolo, insomma, spero che nessuno si sia fatto male. Ecco, si diceva, gli incidenti, se tu non metti la cintura puoi anche morire, ma che ti dico? Perché ci sono persone che sul lavoro magari non prendono le precauzioni, la maschera è antipatica, una maschera antigas, sai, è pesante, è scomoda, ti dà noia, o il casco in motocicletta ti dà noia, però ecco qua 6 morti, oppure altri morti per le strade, ecco perché anche molte persone non adottano le necessarie precauzioni. E questo strage. Cioè, una cosa è quella della Thyssen, lì hanno preso fuoco ma non era colpa loro, una cosa è quella di chi non, magari potrebbe ma non si mette la maschera perché gli dà noia sul viso. Ora non gli dà noia più nulla. Sono morti? Ecco. Quindi attenzione anche a come si lavora. Ovvia. Ovvia. Ecco. Tony si ribella. Tony si ribella. Non siamo né brocchi né bamboccioni. Le partite, cioè, ora abbiamo molte partite internazionali sui nostri televisori, no? E io ogni tanto butto l'occhio, ho visto anche altre partite, non solo quella dell'Italia, credo che domani rigiochi l'Italia, vero? Domani. Ecco, ho visto le partite, ma i primi piani di Tony, dopo un'occasione mancata, sono spettacolari, no? No, no, non ce ne sono uguali. Che tutte le volte che lui va lì, tu, un po' bietolone, no? Cerca di fare gol, ma non ci riesce, no? Perché si vede che ci riesce spesso con le squadre in cui gioca, ma con la nazionale, insomma, vabbè. Ecco, e poi lo inquadrano subito. E lui fa questa faccia incredula, come dire, ma come? Io? Non ho segnato io sono Tony, io non ho segnato. E fa questa faccia così, ti fa vedere. cioè questa incredulità, sempre la stessa faccia. Poi, vabbè. Insomma, e poi un'altra cosa, ragazzi, ma che ho sempre notato nei campi di calcio, ma non sono campi quelli lì, sono tappeti di sputi, di scaracchi, di aburrini, tutte le volte inquadrano un giocatore e sto sputa. Sempre, cioè, sembra la faccia apposta, è che sputano continuamente. Ma perché devono tanto sputare? Che poi vanno a grufolare per terra, tutto fra gli sputi di loro stessi, degli altri, tutti, quando alla fine hanno finito la partita, e per forza vanno a fare la doccia, e ci rido, e sono uno sputo vivente. È una cosa, non è bello da vedere nemmeno, non è bello, ma poi c'è chi lo fa bellino, filato, quello a pallottolina, c'è chi lo fa a bandiera, così, cioè c'è veramente di tutto. E magari quando il campo è bagnato, come succede ora in questo campionato europeo, spesso è bagnato il campo, magari il tutto si scioglie, ma normalmente, ecco, devo dire che cioè, quanti sputi dopo una partita ci saranno su quel campo, e quando uno casca in terra e si rotola anche la faccia, in quanti sputi cadrà, E c'è qualcuno anche che fa pipì, Qual era quello che faceva pipì? Ho visto una foto di uno che stava, aspetta, chi era? Inzaghi, chi era? C'è una foto di un calciatore che sta con un ginocchio in terra, e dalle sue mutandine esce una notevole dose di acqua, fa un po' d'acqua, no? Cioè, l'ha messo lì come dire, mi allaccio la scarpa, in realtà, se scappa, ragazzi, E poi magari uno, si casca con il viso, che boccata, ragazzi. È per questo che sono pagati bene, non sono né brocchi né bamboccioni, dice Tony. Allora dimostratecelo. No, allora dimostratecelo. Con la prossima partita, anzi o le prossime, facci vedere che voi siete brocchi, né bamboccioni, Bamboccioni. Né fannulloni, perché ora i bamboccioni sono già passati di moda. Ora vanno di moda i fannulloni. E i fannulloni, sai, lì si vede tutto, si vede tutto. Tutto si vede. Qualsiasi cosa poi ce la fanno rivedere. Ha fatto cianchetta a quell'altro, ha preso quella maglia, vabbè, insomma, è buffo il calcio sotto questo aspetto qua. E ora in questi giorni che, insomma, visto che non mi interessano le squadre locali, ma la nazionale o anche i tornei internazionali, mi capita di seguirli un po' di più, noto tante cose che sono sempre le stesse da anni, no? Ma gli sputi non li ho mai digeriti. Non l'ho mai nemmeno ingoiati. Pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Dico, non crediate che io non vi parli più della scrittura automatica, Sto lasciando sedimentare la cosa, ho diversi commenti in merito, magari ci torniamo sopra la prossima settimana, È sempre tornarci sopra. Sempre. No, ne riparleremo perché la cosa ha destato interesse, ma non volevo subito restarci così. C'è invece, vediamo se riesco a trovare una cosa che mi ha scritto una professoressa. Una professoressa, sì. Però non so se lo trovo, perché la professoressa che mi aveva detto che la mia frase era sbagliata. Mi ha riscritto, ha avuto l'impudenza di riscrivermi e vediamo se trovo il suo. Ecco, mi scrive questa Maria di Firenze, professoressa di italiano con la I minuscola. Grazie per la fiducia, ironica. Comunque avresti dovuto dire se questo fosse, ditemi voi. Io avrei dovuto dire se questo fosse. Ma qui siamo nella banalità. Ma le interpretazioni di una lingua come la nostra possono essere migliaia. Ci vuole fantasia, anche intelligenza. E allora io ho detto, se questo sarebbe, vero? Lo voglio, io butto là questa cosa perché può essere indubbiamente motivo di discussione, no? Sempre salutare. Se questo sarebbe l'inaridimento della terra, ditemi voi. Lei invece dice, se questo fosse l'inaridimento della terra, ditemi voi. Che senso ha? Che senso ha? Non sempre ci vuole il fosse, ecco. Oh. E poi mi dice, e italiano non va scritto con la maiuscola. Per chi ragiona così sicuramente l'italiano ha la I minuscola. Ma no, non basta, mi manda un altro messaggio in cui vorrebbe affondare la lama. Sì. Ciao G, sono sempre la professoressa di Firenze. Lo sai che mia figlia è più intelligente di te? Fra parentesi, ha 6 anni. purtroppo si è sentita un po' toccata, no? Del resto, anche le professoresse possono essere toccate. Tuo marito ti ha toccato così tanto, ti ha fatto una figliola. Mi fa piacere tu abbia la figliola intelligente, però se lo decidi tu chi può essere più o meno intelligente, se una delle persone che tu metti a confronto è tua figlia, non riesco a crederci, mi dispiace, abbi pazienza, non riesco a crederci. In ogni caso, niente toglie che tua figlia sia sicuramente più intelligente di te. Ma adesso, andiamo alla lavagna, sì, perché abbiamo qualcuno da mettere in croce. Allora, cari amici e amiche, questa. Allora, c'è un esponente politico, purtroppo fiorentino, toscano, mi dispiace dirlo, ma non ci rappresenta bene nemmeno lui. Un esponente politico che ho sentito ieri, l'altro ieri, parlare del nostro impegno in Afghanistan. E lui questa parola, ora non è italiano, però questo sbaglia spesso anche l'italiano, però la parola, il nome Afghanistan, lui lo pronuncia così. Afghanistan. Ecco. Afghanistan, eh? Questa, vero? È questa? Mi stanno facendo gli scherzi. Allora, Afghanistan, l'ha detto più volte, e non solo ha detto Afghani, Afghane, ma vaffa. Che ti devo dire? Sapete chi è? Lamberto, ora, è questa, Dini, Lamberto Dini, è sempre stato uno che effettivamente non se l'è cavata mai molto bene con la lingua italiana, ci ha veramente svergognati, no? Bello questo verbo svergognare, cioè, anzi questo aggettivo, verbo svergognare invece di sputtanare, no? Ecco, veramente tanto, noi la culla della lingua italiana abbiamo un Lamberto Dini che dice tante cose che ora non sto a ripetere, ma soprattutto quando deve dire Afghanistan, è così difficile? Afghanistan, Afghanistan, le truppe afghane, ma vaffa, perché non vai in Afghanistan un pochino, eh? Così voglio dire, ma e lo lasciano pure parlare, dini, 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 eh? Vabbè, io c'avevo, anzi c'ho un personaggio che si chiama Dino, il finocchino fiorentino. Va bene, vediamo che cosa mi avete scritto, abbiamo poco tempo, ma bisogna farlo. Sì, allora aspetta, qual è il primo? Ciao G, riguardo alla recente tragedia sul lavoro, ma come si fa a calarsi in una cisterna vuota ma ancora satura di gas tossici senza autorespiratore? A me per lavoro è capitato di farlo e anche il più sprovveduto degli addetti sa che non dotarsene equivale a un suicidio. Comunque, massimo rispetto per le vittime. Guarda, è quello che dicevo io. L'ho detto un attimo fa, G, te che sai tutto, dimmi, cosa fece la nonna al nonno? No, scusa, c'è un detto a Firenze, questo lì quando non sa di nulla oppure non funziona, fa quanti nonna la nonna, cioè nulla. Se quell'omino fosse nato 167 anni prima, lo sai quando sarebbe nato? Nel 1789, data a caso, ciao da Filippo, ah! Giusto, la rivoluzione francese. Allora, ciao G, ieri ho visitato il tuo sito internet, ho visto che si possono scaricare i tuoi sondazzi, scarica tutti, non succede niente, vero, sei grandissimo, scarica quello che ti pare, ma è un vecchio sito quello lì, comunque non ti preoccupare, con quella maglietta rosa e quella giacca verde mi sembri un leghista frocio. Non sono né leghista né frocio, mi dispiace. Dunque... Oggi non dire cazzate, le responsabilità delle morti sul lavoro sono solo degli imprenditori. Facile parlare quando non si è mai lavorato, vero? No, io non ho mai lavorato, vero? Mi dice Mario. Io non mi dispiace, non sono per il lavoro. Dice everyone, solo che poi non attacchi con le voci dell'oltretomba. Ecco, sì, io attacco con quello che mi pare, anzi, cioè, proprio lo voglio fare, le voci dall'aldilà. Prima o poi, non c'è più tempo, molti sono i miei messaggi, ma... Una, la monetina, e anche oggi dice no, 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 sì, sì, no, sì, no, sì o no? No, 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 invece sì, domani, il G, ancora qui. Ciao.
Ciao G.